come Atlante, geopolitica e materie prime.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ha come America Latina in collegamento Alfredo Somoza. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Partiamo dalle elezioni secondo turno in Perù.
Attenzione, risultati bocca de urna. Keiko Fujimori 50,7%. Roberto Sánchez 49,3%.
Elecciones en Perú, ya pasadas las 10 de la noche hora local, se mantiene el escenario de empate técnico en una elección muy reñida. A esta hora, las encuestadoras proyectan una ínfima ventaja para Sánchez, mientras el conteo oficial da ventaja a Fujimori con algo más de la mitad de los votos ya contabilizados.
Ecco Alfredo, prima sono arrivati gli exit poll che davano un leggero vantaggio per Keiko Fujimori, poi sono arrivate le proiezioni che davano un leggero vantaggio per il suo avversario Sánchez. Adesso c'è il conteggio, mi sa che Fujimori è in vantaggio, ma mancano i voti delle zone rurali.
Sì, io sto seguendo il sito dell'OMPE, che è questo ente, diciamo, che questo ente peruviano, che è quello che organizza e dà i risultati delle elezioni. Sul loro sito siamo all'89,5% delle schede scrutinate e la situazione Keiko Fujimori al 50,6 e Roberto Sánchez al 49,4, cioè c'è 200.000 voti di differenza su 16 milioni e mezzo di voti che sono stati emessi. Devo dire che nell'ultima ora ogni aggiornamento di questa pagina li dà più vicini, quindi effettivamente, mancando ancora quasi l'11%, il 10,5% delle schede da scrutinare, possiamo dire che il risultato è ancora aperto, perché non abbiamo indicazioni da dove stiano arrivando, da dove arrivino i voti che mancano, anche perché il Perù, come avevamo anticipato, si è dimostrato ancora una volta un paese spaccato in due. A Lima, la capitale, Keiko Fujimori ha ottenuto il 64% dei voti contro il 38% di Sánchez, mentre invece, se andiamo a vedere sulle montagne e nell'Oriente, cioè quello che è l'Amazzonia, e quindi il cuore rurale, soprattutto quello della Sierra, dell'Altopiano, Sánchez ha ottenuto il 70%, il 70% sulle Ande e il 58% nell'Amazzonia, mentre la Fujimori ha avuto la sola maggioranza lungo la costa dove c'è Lima, dove ci sono i principali centri urbani, del 60%. Quindi abbiamo un paese spaccato in due, ma in modo clamoroso, perché poi le differenze regionali non sono da poco, no? 70 contro 30, 63 contro 40, quindi sono differenze molto marcate tra due candidati radicalmente diversi, perché poi le piattaforme dei due candidati sono radicalmente diverse. Cioè Keiko Fujimori ha una tipica piattaforma delle destre, anche se non è una nuova destra la sua, ma delle destre più radicali dell'America Latina, mentre invece Sánchez ha una piattaforma tipicamente progressista per quello che riguarda la sanità pubblica, l'istruzione, l'approccio al tema della sicurezza. L'unica cosa che hanno in comune questi due candidati, devo dire che alla fine si sono rispettati, hanno partecipato ai dibattiti pubblici, non si sono verificate violenze, quindi il clima è piuttosto tranquillo. Quello che hanno in comune è che entrambi rivendicano un golpista. Keiko Fujimori vorrebbe, diciamo, in qualche modo a posteriori, perché è morto nel 2024, in rivendicare la figura di suo padre Alberto Fujimori, presidente poi diventato dittatore, nel senso che fece un autogolpe per cambiare la Costituzione e finì i suoi giorni con una condanna a 32 anni di galera per crimini contro l'umanità. Mentre invece Roberto Sánchez rivendica quello che è stato il suo alleato, perché Sánchez è stato ministro del turismo di Pedro Castillo, il presidente precedente a questo giro, anche lui si collocava a sinistra, anche se era una sinistra un po' particolare, che è finito e che è tuttora in galera per aver tentato un autogolpe, cioè aver fatto lo stesso di Fujimori, tentare di sciogliere il Parlamento per riscrivere la Costituzione, cosa che a Fujimori riuscì, mentre invece lui finì dopo poche ore agli arresti. Quindi entrambi stanno rivendicando figure che hanno tentato con successo o senza successo di forzare la mano alla democrazia in Perù. Per il resto stiamo parlando di due pianeti totalmente diversi, sia per quello che riguarda la piattaforma politica, sia che per quello che riguarda l'elettorato, il candidato della città è Keiko Fujimori in area urbana, innegabilmente ha avuto anche un voto dei ceti più poveri, cioè il 60, quando uno prende il 64% dei voti a Lima vuol dire che è stata votata largamente anche dai settori popolari, mentre invece Sánchez fa il pieno assoluto nel mondo rurale.
Ecco Alfredo, è un voto ovviamente il paese è spaccato in due, è solo sinistra a destra, spaccato anche tra, ovviamente adesso ci ha raccontato che comunque anche i poveri hanno votato per Fujimori, sappiamo che i poveri ovunque, in molti paesi votano anche per l'estrema destra. C'è anche una questione, possiamo dire, razziale, che ognuno, cioè nel senso quelli che arrivano, i peruviani di origine europea votano per Keiko Fujimori mentre gli indigeni votano per Sánchez?
Sì, c'è anche sicuramente una questione etnica, perché quando parliamo in Perù di costa e di sierra stiamo parlando di due mondi diversi, il mondo rurale peruviano è un mondo indigeno, cioè era il centro di quello che è stato l'impero incaico distrutto dagli spagnoli nel XVI secolo e ancora mantiene molte forme non soltanto religiose e linguistiche, ma anche comunitarie per quello che riguarda l'agricoltura, mentre invece il mondo della costa, dove c'è Lima, ci sono le altre grandi città, è un mondo sostanzialmente meticcio, è un mondo che nasce dopo la conquista spagnola, quindi sono due mondi che storicamente fanno parte di contesti culturali diversi. Questi candidati in qualche modo rappresentano in pieno questi mondi. Fujimori ha un problema, Fujimori ha il problema che l'anti-Fujimorismo, cioè le persone che non vorrebbero un altro Fujimori al potere, non si trovano soltanto a sinistra ma si trovano anche a destra. Ricordiamo che il suo padre Alberto Fujimori vinse le elezioni contro Mario Vargas Llosa, il grandissimo scrittore peruviano premio Nobel. Vargas Llosa all'epoca aveva una piattaforma neoliberista, mentre invece Fujimori si qualificava come centrista. Poi sappiamo che invece è stato più neoliberista di Milton Friedman e Fujimori. Quindi ecco, Fujimori vinse le elezioni battendo, diciamo, la destra, un po' la destra storica, la destra aristocratica del paese. Se vogliamo un antesignano rispetto a quello che sta succedendo in quest'ultima elezione, dove i fenomeni della nuova destra battono tutti. In Perù è andata male perché il candidato della nuova destra era López Aliaga, che era stato sostenuto, l'ex sindaco di Lima, che era stato sostenuto da Donald Trump, ma non riuscì ad andare al ballottaggio. Infatti Trump non aveva sostenuto Keiko Fujimori, ha fatto un endorsement adesso, tre giorni prima delle elezioni, perché il suo cavallo, che era Rafael López Aliaga, è rimasto fuori. Quindi in realtà sì, c'è un discorso di divisione anche etnica, c'è un discorso di divisione politica, perché ovviamente i più poveri sono più interessati, di quello delle aree rurali sono più interessati alle promesse per quello che riguarda sanità, educazione, eccetera, che è quello che manca di più sicuramente nelle zone rurali. Poi ci sono alcune variabili come quella dell'antifugimorismo che è ancora vivo, ma anche della pessima figura che fece Pedro Castillo, il presidente che adesso è in galera e del quale Sánchez è stato alleato e del quale rivendica la sua azione.
Ecco Alfredo, passiamo a due paesi progressisti, che è il Brasile e il Messico. Se sei d'accordo, oggi facciamo il Messico, poi magari settimana prossima facciamo il Brasile, sì, anche per dare un po' di spazio anche ai mondiali di calcio visti dall'America, certo, Latina. Molti paesi, ovviamente c'è questo vento di destra, estrema destra, liberista che sta soffiando sull'America Latina. Il Messico e anche il Brasile vanno in controtendenza con Lula e la Sheinbaum, e qui parliamo di cose concrete come la riforma del lavoro. Parliamo del Messico oggi.
Sì, in entrambi i casi ovviamente è una misura molto popolare, infatti in Brasile, di cui non approfondiamo il tema, sicuramente un punto a favore per la campagna elettorale di Lula. Ma venendo al Messico, in Messico è stato più facile la riforma, perché in Brasile era una riforma che andava a toccare la Costituzione, quindi un meccanismo complesso, mentre invece in Messico è stata l'iniziativa della Presidenza, che è stata confermata dal Parlamento, che ha avuto un iter relativamente breve. Infatti questo piano è stato già approvato, è già andato in gazzetta ufficiale due mesi fa, entrerà in vigore e riduce i 60 giorni sostanzialmente. La giornata massima, cioè l'orario massimo al lavoro, sarà di 42 ore settimanale con due giorni di riposo, ma tra 12 mesi, cioè tra un anno, la giornata di lavoro si ridurrà a 40 ore settimanali. Nel caso del Messico, questo verrà fatto appunto in due tappe, e i sindacati messicani ovviamente hanno fatto, diciamo, è una rivendicazione storica quella, che un po' percorre l'America Latina come rivendicazione, perché anche nel Cile è stato fatto recentemente, era stato fatto anche in Ecuador, in Venezuela, cioè sostanzialmente i paesi latinoamericani dove si lavorava più che negli Stati Uniti o più che in Europa si stanno adeguando agli standard appunto dei nostri paesi. Nel caso del Messico, come dicevo, è stato più semplice rispetto al Brasile, perché il partito Morena, il partito di Claudia Sheinbaum, è alla maggioranza praticamente assoluta in Parlamento, quindi le sue iniziative sono abbastanza, diciamo, hanno un iter parlamentare abbastanza semplice. Non ci sono state grandi proteste o grandi critiche, a differenza di quello che è successo in Brasile, dove gli imprenditori hanno fatto le barricate fino a che hanno potuto, ma nel caso del Messico è molto importante, anche perché si suppone che avrà un effetto trascinante sui paesi della Centro America, i paesi che si trovano a sud del Messico, Guatemala, l'Honduras e il Nicaragua, dove ancora la giornata lavorativa è più alta. Quindi ecco, una misura senza costi per lo Stato, ma sicuramente molto popolare, e che adegua ancora una volta agli standard internazionali le democrazie latinoamericane. Ecco, quindi si continua poi a avere questa contraddizione di paesi che negli ultimi anni ha fatto dei giganteschi sforzi per dotarsi di una serie di diritti, aggiornandoli in alcuni casi con più diritti che in alcuni paesi europei. Penso ad esempio al matrimonio tra persone dello stesso sesso, che qui da noi ancora non c'è, ma che poi vivono la contraddizione delle grandi disuguaglianze sociali all'interno del paese, che fanno sì che questi diritti alla fine non possano essere goduti da tutti.
Shakira, we are ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We're ready.
We're ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We're ready.
We are ready.
We are ready too.
You knew from the day you were born. Da giovedì sarà un tormentone questo brano Dai Dai di Shakira e Burna Boy. Iniziano i mondiali, ovviamente l'Italia non ci sarà, ma forse sono i mondiali che danno più spunti per una radio come Radio Popolare. Alfredo, visto i mali che incarna in questo momento, i mali della FIFA incarnati da Gianni Infantino, il fattore Donald Trump, il caro biglietto, l'ICE in agguato contro i migranti e tutto quanto. Ma noi vogliamo vedere oggi i mondiali visti dall'America Latina, che come sempre ha delle squadre che partono tra i favoriti.
Sì, vista l'America Latina, i mondiali sono sempre una grande festa. E poi, tenendosi negli Stati Uniti, a differenza di quello che era successo col Qatar, non c'è nemmeno un grande problema di fuso orario che invece abbiamo noi in Italia, perché parecchie partite per noi saranno alle 4 di notte, eccetera. E l'America Latina si presenta più o meno con i fondamentali a livello di squadre e con qualche sorpresa, con qualche novità. La Sud America, per il Sud America ci sono le squadre che hanno vinto mondiali: l'Argentina che ha vinto 3, il Brasile che ha vinto 5, l'Uruguay che ha vinto 2. Quindi Sud America si presenta con 10 o con 12, perché l'Uruguay, come sappiamo, rivendica 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi prima che nascessero i mondiali. In più avremo l'Ecuador, la Colombia e il Paraguay. Tra i paesi forti del Sud America rimasti fuori, il Cile, il Venezuela, il Perù e la Bolivia. Poi abbiamo le squadre, le sorprese invece le abbiamo con il Centro America, che appartiene a un'altra federazione, la CONCACAF, che è la federazione Centro America e Nord America, e lì abbiamo il Messico in quanto padrone di casa, poi Panama, Curaçao e Haiti. Ecco, Curaçao è un punto interrogativo. Curaçao, ricordiamo, una piccola isoletta dei Caraibi che è colonia olandese. Ecco, che una colonia possa partecipare a un mondiale come se fosse una nazione, sono quelle robe che si capiscono poco. Comunque c'è molta curiosità soprattutto su Haiti, che non è la prima volta che arriva ai mondiali, ma soprattutto perché il paese, come sappiamo, da anni attraversa una situazione allucinante. Restano fuori dei paesi che hanno una storia rispetto ai mondiali: Guatemala, il Costa Rica e l'Honduras. Ecco, che mondiale sarà per i latinoamericani? Beh, da un lato c'è molta curiosità per quello che riguarda soprattutto l'ICE, c'è molta curiosità per quello che riguarda l'integrità dei tifosi latinoamericani rispetto alle minacce dell'ICE, anche se ovviamente non dovrebbero verificarsi grandi problemi, perché le persone che stanno andando in mondiale arrivano con il visto turistico per questo motivo. Le grandi squadre hanno chiuso tutti i loro amichevoli in modo eccellente. Ci sono alcuni punti interrogativi. Il Brasile, che è un paese che, come sappiamo, sta andando molto male negli ultimi mondiali, per la prima volta avere un tecnico che non è brasiliano, cioè Carlo Ancelotti, il tecnico italiano sarà Carlo Ancelotti, e Neymar, che è la loro grande stella, e ha dei seri problemi ancora per quello che riguarda il superamento dei suoi problemi fisici. Mentre invece l'Argentina si presenta ancora con Messi a 38 anni, con la continuità rappresentata da Scaloni, cioè il tecnico che ha fatto vincere il mondiale a Qatar, dei grandi chi non ci sarà è Di Maria, che è praticamente in pensione, anche se in realtà continua a giocare in Argentina. E poi vedremo soprattutto il punto interrogativo è quanto Messi, che continua a giocare nell'Inter di Miami, quanto Messi sarà in grado di reggere un ritmo di mondiale. Io scommetto che non giocherà le partite intere, però sicuramente lo vedremo. Tra i candidati, almeno i bookmaker e le squadre candidate a vincere questo mondiale, c'è una latinoamericana che è l'Argentina, insieme alla Francia e insieme alla Spagna. Però, come sappiamo, i risultati non si possono anticipare, perché può succedere un po' di tutto. Quello che è poco ma sicuro è che questo mondiale lascerà tantissimo soldi alle federazioni, perché dai 700 milioni annunciati per i paesi che giocano, la cifra è stata aumentata a 870 milioni per via di come sono andati bene il business, il che conferma che la guida di Infantino, che è opinabile da tutti i punti di vista, e che si accompagna da figure praticamente da cronaca nera, come il presidente dell'AFA, la Federazione Argentina, Claudio Cicchi Tapia, che ha avuto il permesso dalla magistratura per poter partecipare ai mondiali perché ha un processo allucinante per la corruzione. Dal punto di vista commerciale funziona, e questa operazione dei tre paesi, che poi vedremo ripetuti i prossimi mondiali tra Marocco, Portogallo, Spagna, funziona perché moltiplica l'interesse e moltiplica gli introiti. In realtà avremo tre mondiali, in Messico lo stanno vivendo come il loro mondiale ed è il primo paese ad essere per la terza volta ospite di un mondiale. Negli Stati Uniti ovviamente il mondiale è loro e poi la parte più grossa si consumerà negli Stati Uniti. Il Canada, anche se è marginale e anche se in Canada il calcio è totalmente marginale, comunque anche loro sono contenti di questo pezzo. Quindi cioè, dal punto di vista commerciale l'operazione è funzionata, le 48 squadre e un'altra operazione è riuscita. L'Europa è stata penalizzata perché, essendo il paese con più federazioni e quello meno rappresentato in termini percentuali, ma se il football è diventato un business, questo mondiale, già quello di Qatar lo aveva anticipato, ma questo mondiale diciamo, lo conferma definitivamente.
Ecco, abbiamo un minuto, Alfredo. Ho visto sui giornali argentini titoli non sono per i mondiali, ma per Indio Solari, un rocker argentino che è morto e non ho mai visto una folla così per rendergli omaggio. Ci sono decine di migliaia di persone che in coda tutta la notte per rendere omaggio a Indio Solari.
Sì, Carlos Alberto Solari, detto Indio, è morto appunto a 77 anni, il suo funerale si sta svolgendo in un centro civico ad Avellaneda, che è un grosso comune, poi la Sesto San Giovanni di Buenos Aires, diciamo. Ci sono 10 km di fila da ieri per passare davanti alla bara per rendere omaggio. Lui è diventato molto famoso negli anni 80 con un gruppo dei più importanti dell'epoca, Patricio Rey, sul Redondito di Ricotta, fino al 2001 stato il cantante di questo gruppo, per poi intraprendere una carriera come solista con un gruppo che si chiamava i Fondamentalisti dell'Aria Condizionata. Ma lui è stato sostanzialmente un fenomeno culturale che ha creato un'immagine tra il mistero delle canzoni che potevano essere interpretate in diversi modi, eccetera, ma soprattutto questo modo comunitario di rapportarsi con i suoi fan. Lui ha il record argentino in un concerto con 250.000 persone nella località di Olavarria, ovviamente un concerto all'aperto, e questo è stato un forno che lui ha ripetuto sempre. Infatti la sua fortuna, che non era poca, era dovuta fondamentalmente a questi mega raduni.
Grazie Alfredo, a lunedì prossimo.
A lunedì.
E a tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.